Allora, come si dice nel nostro cammino che facciamo, dovremmo anche sempre più prendere coscienza di quello che noi siamo e non la prendiamo. Perlomeno non sempre è stato così, però c'è bisogno che noi questo lo facciamo. Perché è molto importante per noi, per il valore che abbiamo. Perché se non capiamo tutto questo, cioè come dire che in tasca ho 1 miliardo di euro, e non lo so. Allora oggi, attraverso la parola di Dio, vogliamo considerare meglio quella che è la nostra, quello che siamo, la nostra posizione, in Dio, e sapere, dice la Scrittura, voi siete un'assemblea santa, siete dei sacerdoti. Quindi, non siamo il povero pellegrino che è lì che prega per ottenere benefici per questa vita. Signore, fa che ce la faccio a fine mese per arrivare a pagare le bollette. Qual è la sua preoccupazione principale? Per carità, anche quella sarà una preoccupazione, ma dobbiamo sempre capire la nostra fede dove si rivolge, dove va a parare. Dove guarda? Se guarda qua o guarda in quello che Dio ci ha proposto? Se guarda in Egitto o guarda la terra promessa? Ecco, vediamo un po'. Vediamo se... Poi man mano leggeremo qualche altro brano attinente. Proviamo a leggere 2 Corinzi, capitolo 1, versetti da 12 al 24. Se gentilmente qualcuno vuole leggere, vieni qua.
Il nostro vanto infatti è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio, perché non vi scriviamo altre cose, se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo, come in parte ci avete già compreso. E noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché poteste avere un secondo beneficio. E passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Facendo dunque questa decisione, o io agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì, sì e il no, no? Ora, com'è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or, colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha uniti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Or, io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita, e per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Non già che dominano e dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Amen.
Amen. Dunque, versetto 22, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita. Per risparmiarvi, non sono ancora venuto a Corinto, ma allora, il nostro vanto infatti è questo, la testimonianza della nostra coscienza che nel mondo, specialmente davanti a voi, siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Andiamo adesso in 1 Pietro, no, questo ve lo leggo dopo. Andiamo a leggere Isaia 61, il capitolo. C'è qualcuno? Qualcuno che vuole leggere? Bene.
Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'inno della grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito battuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché Egli sia glorificato. Ed essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi devastati nel passato e restaureranno le città desolate, devastate da molte generazioni. Stranieri verranno a pascolare le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori, i vostri vignaioli. Ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno e sarete chiamati ministri del nostro Dio. Voi godrete le ricchezze delle nazioni e la loro gloria passerà a voi. Invece della vostra vergogna avrete doppio onore, invece della confusione esulteranno nella loro eredità. Perciò nel loro paese possederanno il doppio e avranno un'allegrezza eterna. Poiché io, l'Eterno, amo la giustizia, odio la rapina nell'olocausto e darò la loro ricompensa in verità e stabilirò con loro un patto eterno. La loro discendenza sarà nota fra le nazioni e la loro progenie fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno li riconosceranno, perché essi sono la discendenza che l'Eterno ha benedetto. Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno. La mia anima festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza. Mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Perciò, come la terra produce i suoi germogli e come il giardino fa germogliare ciò che vi è stato seminato, Così il Signore, l'Eterno, farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni.
Allora, questo brano è famoso per diversi motivi. Uno, perché quando Gesù si trova nella sinagoga, legge lo Spirito del Signore, l'Eterno su di me. Perché l'Eterno mi ha unto, poi teniamo presente questa parola, per recare una buona notizia o novella agli umili. Parola Vangelo significa buona notizia. Io non capisco cosa ci vedono seduti. Grazie. Io non capisco cosa ci vedono in tutta questa sofferenza che dovrebbe esserci nel Vangelo. Sì, c'è una sofferenza, è quella di Cristo. Quella è una sofferenza. E quindi poi il Signore Gesù dice, ecco, oggi si è adempiuta questa profezia, no, su di me. Poi naturalmente qua sta parlando degli ebrei, ma non solo. Perché il sacerdozio viene esteso a tutti i credenti, come ben sappiamo. Il versetto 6 dice: ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno e sarete chiamati ministri del nostro Dio. Voi godrete le ricchezze delle nazioni e la loro gloria passerà a voi. Poi man mano leggeremo altri brani, l'ho lasciato qua. Allora, ce ne sono tanti, non possiamo leggere tutta la scrittura per cercare di trovare tutti i punti. È molto interessante fare invece uno studio su chi sono i sacerdoti. Avevamo già l'altra volta visto nel culto precedente che comunque erano dei mediatori che facevano, ma ora non essendoci più l'offerta cruenta viene meno, cessa il sacerdozio. Perché? Perché è Cristo stesso il sommo sacerdote, è colui che si è preso con un sacrificio perfetto, preso una volta per sempre. Non è che dobbiamo stancarci di tornare negli stessi argomenti, ma dobbiamo solo cercare di capire il meglio e quanto più possibile. La domanda che ci pone, che ci poniamo, dobbiamo porci anche questa mattina, è chi siamo? Chi siamo noi? E siamo quei piccoli, miseri credenti che si fanno tutte le loro cosine e poi sperano che dall'alto, come Zeus, non gli lanci qualche fulmine, no? E poi nella speranza di dire, sono proprio un miserabile, no? Ricordati di me, non mi sono proprio misero. Sono misero perché? Perché sono misero? Sono misero perché non ho accettato il dono di Dio, non ho compreso e non ho voluto comprendere quello che egli mi ha donato. Per questo motivo io sono misero. E ho una paura terribile di Zeus. Qui non stiamo parlando di Zeus. Ecco perché, vedete, è molto importante capire chi siamo veramente. Se voi sapeste il potere che c'è qua dentro. Perché? Perché siamo dei sacerdoti e che, cioè, un po' più avanti cerchiamo di capire meglio come siete dei sacerdoti. Certo, siete un'assemblea santa, dice, no, di santi, e non solo, un popolo regale, ma non perché siamo bravi, perché siamo dei re, perché siamo, non per i nostri meriti, ma perché Cristo abbiamo accettato. Vedete, noi dobbiamo capire l'autorità che abbiamo, perché se non la capiamo, non siamo credibili. Quando parliamo con gli altri, devono sentire questa nostra autorità che ci viene da Dio. Non solo perché siamo il profumo di Cristo, ma questa autorità deve essere sentita. Allora, noi dobbiamo osservare cosa avviene nel mondo, non per dire e ripetere le stesse cose che conosciamo. Il mondo va male, c'è la violenza, c'è la guerra. E beh, dico io, e beh, Gesù non ha detto ci saranno guerre, rumori di guerre. Badate di non turbarvi, perché bisogna che ciò avvenga. Voi pensate che all'epoca di Gesù c'era meno violenza. Vi posso garantire che il taglio della spada non era uno scherzo. E non c'erano le ambulanze che correvano. Allora, proprio in virtù di questa comprensione del nostro ruolo, dobbiamo osservare con l'autorità che Dio ci ha dato, di guardare attorno a noi e non dobbiamo aver paura di giudicare il mondo, perché lo dice la Scrittura. Non sapete voi che giudicherete il mondo. Allora, se osserviamo quindi attentamente il nostro prossimo mentre parla, consci di quello che noi siamo, e di che cosa parla il nostro prossimo? Di che cosa parla? Di cosa parla? E quando parla? Di quali tempi parla? Di questi. Di questo tempo provvisorio che a loro sembra eterno. Ma mentre parlano, molti boom, cadono per terra, non ci sono più. Altri ci arrivano piano piano. Tutti gonfi e tronfi per le giornate che devono venire, per le goliardie che dobbiamo fare, perché dobbiamo fare questo e dobbiamo fare l'altro. Ci affanniamo perfino. Per arrivare a fare questo, per mettere in atto ciò che la Scrittura ci dice, tutto è vanità. Ci ammazziamo per essere poi vani e fare poi delle cose vane. Dice, ma allora così non faremo più niente, non facciamo più niente. No, no, facciamo le cose, però dando la giusta importanza a quanto valgono quelle cose. Cioè, ma allora non festeggiamo più un compleanno. Chi l'ha detto? Perché non dobbiamo festeggiare un compleanno? Dandogli l'importanza che ha. Allora non devo più, dandogli l'importanza che ha. Se una cosa è sconvenevole per la fede, la cosa non la si fa, perché non è secondo ciò che Dio ci ha indicato. Ok. Allora, forse ci renderemo conto che il mondo ha bisogno della nostra testimonianza, della nostra autorità che dimentichiamo di avere. Io qui non sono diverso da voi. Un ruolo diverso, ma non sono diverso. Non bisogna confondere i ruoli con la sostanza. E qui non è che voi siete sacerdoti e io sono il sommo sacerdote. Ognuno svolge il ruolo che Dio gli ha concesso, che Dio gli ha dato. Ma vorrei che fosse chiaro. E allora, se osserviamo il mondo, vediamo che le persone del mondo, scusate, hanno bisogno che qualcuno li rassicuri, che gli dica: sta tranquillo, andrà tutto bene. Vi ricordate gli striscioni? Andrà tutto bene. Non so quanto sia andato bene, quanto non lo sappiamo. A noi siamo seduti ad osservare ciò che avviene al mondo. Il mondo ha bisogno di maghi, di gente che lo rassicuri, che gli facciano vedere. In questi giorni leggevo, visto che siamo in tempi di ansie, di difficoltà, noi ancora stiamo bene, qui da noi siamo ancora. Però c'è tutta una serie di maghi famosi, veggenti famosi. Quando avremo terminato, se volete vi dico anche i nomi, di gente che, perché non li voglio nominare, l'assemblea del Signore, via, fuori, via dalla nostra vita, via questi cani morti. Non voglio nominare i loro nomi dell'assemblea del Signore, questi cani morti. Però il mondo, tutto su internet a cercare i nomi di questi che hanno predetto, come quell'altro cane francese. Magari ci indovinavano ogni tanto, ma sappiamo che lo spirito degli indovini è del mondo. Possiamo dirvi, no? Vi ricordate? Tutti si ricorderanno di quando Ida era sul treno, raccontato a lei, dice, non so se era la zingara che era, e la vicina gli ha detto: tu hai questo e questo, questa cosa congenita, hai questo problema, ma questa chi cavolo l'aveva mai vista? Hai capito? È pieno. Non voglio riportare qua cose che tutti conoscono, che il Signore vieta espressamente. Cose che noi guardiamo, che ammiriamo dal nostro prossimo, mentre ci parla. E questo prossimo ci fa delle promesse. Vedrai che andrà tutto bene. Vedrai che andrà tutto bene. Così come avviene nella pubblicità. Compra questo. E risolverà tutti i problemi. Cioè, in qualsiasi altro programma, i politici fanno la stessa cosa. Poi non mantengono le promesse. Vedremo questo, quello e quell'altro. Mi sembra un po' un film di quel comico che conosciamo. No? Quando dice quello? No, dice, ci penso io. Quanto di pensione? 2.000, 5.000? No, aumentava sempre tanto. Le promesse. No, questo mondo è così. Eppure, la maggioranza delle persone sono disposti a credere a questi bugiardi. Dalla mattina alla sera, attraverso quella scatola, attraverso ciò che gira ovunque, sono abituati. Perché? Perché non credono, no? E in qualsiasi cosa. Tutti ci parlano di come raggiungere il benessere futuro. Perché? Devolva la tua quota di denaro e poi ti è costato qualcosa. Cioè 50 euro. Devi fare qualcosa per averli. Non te li regalano. E quindi tu hai dovuto lavorare per avere questi soldi. Hai dovuto fare qualcosa. Magari hai sudato, magari non so. Comunque hai dovuto fare qualcosa. E alla fine questo, ecco, la produzione del denaro. Alla fine questo tu lo prendi e lo devolvi ai cani che ti fanno promesse. E credi come un fesso con la bocca aperta. Sappiamo questo appunto che molte persone pagano, ma pagano degli impostori per farsi raccontare che tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Tutti voglio un'assicurazione sul proprio futuro. Ma veramente, poi, quando abbiamo finito il conto, se qualcuno vuole i nomi, tanto sono su internet, dappertutto le va a cercare. Solo per sapere che sono degli impostori. No, magari gli indovini, che ci indovinano, per carità. Anche l'indovina, all'epoca di Paolo, eccetera, no? Che aveva questo spirito che faceva guadagnare i suoi padroni. Ma non era da Dio. Tutti vogliono assicurazioni sul proprio futuro. Chi di noi non le vorrebbe? Perché il loro presente è inquieto. È inquieto. E quindi sono tutti, no? Ti fanno una faccia bella e sperano che tu gli dia qualcosa. Il loro consenso, il nostro consenso, che tu gli elargisca magari del denaro, magari dei favori. Il futuro è saldamente nelle mani di Dio. Il mio sì è quello di tutti noi che hanno creduto. Dunque, qui subentra il nostro ruolo, il nostro ruolo. Non dobbiamo dimenticare chi siamo, che spesso, appunto, dicevo, è ciò che i sacerdoti fanno, quello di avere autorità. Fratelli, il Signore ci sta dicendo che abbiamo autorità, l'ha scritto, ma siamo, noi non lo sappiamo. Come mai? Perché forse studiamo poco. La parola del Signore, quello di avere autorità e quello di far comprendere che Dio ha fatto per il mondo, avendo egli stesso offerto non un sacrificio, prendendo il sangue di animali, ma offrendo se stesso. La differenza non è da poco. Gesù non fu Giove, che tra l'altro vede Cristo in greco, o Messia, significa se semplicemente unto. I sacerdoti venivano unti, no? I profeti ungevano, tipo Samuele ha unto Davide, ma l'unzione dell'olio, questa è la tradizione. Ma Gesù non fu unto con olio, come Aronne, ma con lo Spirito Santo. Ecco perché è chiamato Messia. Che significa proprio questo. Punto. Oh, vediamo tutti, ora c'è di nuovo, sapete, nelle chiese. Yeshua, Mashah. Che significa? Io spero che lo sappia. Se no, come vedi, è solo un teorema. Gesù, punto con lo Spirito Santo. Per essere il nostro sommo sacerdote, colui che è il nostro rappresentante davanti al Padre ed intercede sempre per noi, essendo Egli il nostro avvocato. Se penso quante volte è interceduto per me, oggi non sarei qua. Che bello avere un avvocato del genere, che egli è il diritto totale del riscatto, perché egli ci ha riscattati e comprati a caro prezzo. Sono cose che noi non comprendiamo. E è bello fare le prediche su fratelli, potevate fare così, potevate fare così. Non lo fate, però. Vedete che bello, intercede sempre per noi. Però a differenza di Aronne e dei suoi figli, Gesù non era vestito da paramenti sacerdotali. L'ho visto l'altra volta, il pettorale, l'efodo, tutte le pietre preziose. Pietre preziose, però con la scritta dei nomi, le tribù di Israele, e anche quelle lì sopra. Così era vestito Aronne e poi i figli di Aronne. Però a differenza di Aronne e dei suoi figli, Gesù non era vestito da paramenti sacerdotali, perché la sua tunica e la sua giustizia e la sua vita di obbedienza perfetta sono i suoi paramenti. Non aveva bisogno. A differenza di Aronne e dei suoi figli, egli non fu espiato. Egli non fu espiato. Non so se mi sto spiegando. Nessuno ha pagato per lui con sangue di sacrificio, perché egli stesso è il sacrificio. Diamo un'occhiata agli Ebrei, capitolo 10, dai versi 11 fino a 14, un attimino, magari ci torniamo. Vediamo se riesco così. E mentre, sto leggendo il versetto 11, e mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando offrendo stesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi, con un'unica offerta. Infatti egli ha reso per sempre perfetti coloro che sono santificati. Poi prosegue, ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti poi vi ho detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni. Dice il Signore, io metterò le mie leggi nel loro cuore, le scriverò nelle loro menti. E aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Allora io mi chiedo, cosa offrono questi qua in giro? Cioè, c'è proprio... Allora, ecco la differenza tra Aaron e i suoi figli. Gesù non ha pagato, nessuno ha pagato per la sua, ci mancherebbe. Nessuno poteva farlo perché egli non ha mai... peccato. Allora, quindi Cristo è l'adempimento di ogni sacrificio che è stato offerto sull'altare, nel tabernacolo. Chiaro? L'adempimento di ogni sacrificio. Qual è la buona notizia? Qual è? Si parla buono di Vangelo, c'è quanta ignoranza, quanto grezzume che c'è in giro. Veramente. Cosa si butta via? Ma veramente. Ma che dignità. L'essere umano è una bestia piena di carnalità. Gli occhi pieni di sangue, di adulterio, è pieno. E le vittime, tra virgolette, fanno di tutto per essere così desiderate e creare incidenti. Ma qual è la buona notizia? È che tutto è stato pagato. E che abbiamo un Salvatore. Questa è la buona notizia. Vediamo cosa ci stiamo a fare. Vedi, c'era una condanna da scontare. E Cristo lo ha fatto per noi. Ah, che liberazione. Che liberazione. Quindi non addebitiamo. Noi io posso addebitare. Da solo quanto è costato a Gesù le mie trasgressioni, quanto sono costate. Quindi non facciamo come quei due che litigavano, racconto il Vangelo, e che a uno è stato perdonato tantissimo, ma quello che gli è stato perdonato tutto ha preso il suo compare che gli doveva qualcosa, e al momento lo stava ammazzando perché dammi tutto quello che mi devi. Pensiamo a quello che Gesù ci ha perdonato. noi. E se abbiamo capito questo, allora diventa tutto più. Siamo dei sacerdoti. Siamo dei sacerdoti. Allora, pensiamo quello che Cristo ha fatto per noi. Perché noi lo amiamo? Perché? Perché Egli ci ha amato per prima. Egli ci ha amato per prima. C'è di più. Il Nuovo Testamento afferma che se tu hai fiducia nella completa opera di Cristo per la tua salvezza, tu sei sacerdote. Tutti noi, ogni credente è un sacerdote, secondo il Nuovo Testamento. Al capitolo 4, quando dice a lui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, e ha fatto di noi un regno di sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la potenza dei secoli in Apocalisse. Apocalisse capitolo 1, versetto 6, dice questo. Poi in Apocalisse ancora, capitolo 5, versetto 10, questo lo voglio leggere. Poi, per il versetto 10, scusate. E ci ha fatto, allora, leggo dal 9, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso, col tuo sangue ci hai comprati a Dio, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. E quindi, andiamo avanti. Hai fatto per il nostro Dio il regno di Gesù. Noi siamo stati lavati, punti e spiati. Dice Paolo, noi siamo stati lavati non per opere giuste da noi compiute. Ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. In Tito leggo, cerco. Capitolo 3. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione dello Spirito Santo. Questo abbiamo letto. Così siamo stati vestiti della giustizia di Cristo. Come abbiamo letto prima in Isaia, mi rallegrerò nel mio Dio. Quando chiaramente ci allontaniamo dalla conoscenza quello che stiamo dicendo. Perdiamo coscienza durante la settimana, si sparisce, perdiamo coscienza. Allora ci allontaniamo dalla conoscenza del nostro ruolo. Scadiamo davanti a Dio e davanti agli uomini. Noi che dovremmo essere sacerdoti e fare la tramite, capite? Siamo invece ignoranti del nostro ruolo, dimenticando a cosa Dio ci ha chiamato. Dobbiamo dimenticare. Abbiamo creduto per questa, per quella nicchia di vita piccola, fatta di stenti. Secondo me non siamo molto diversi da coloro che guardano chi va alla deriva e sperano degli impostori che gli dicono: non ti preoccupare, andrà tutto bene, e invece vanno alla deriva ogni giorno di più, per un motivo o per un altro, perché la pace non può appartenere a loro, ma solo a coloro che hanno creduto nel nostro Dio. Non siamo solo semplicemente dei credenti, senza responsabilità. Questo ricordiamocelo sempre. Ma sacerdoti, poiché Dio ci ha reso tali. Se così è, possiamo dire al mondo: cosa stai guardando? Stai guardando? Chi è che ti ha ammaliato? O Efesini, chi è che vi ha ammaliati? Ecco perché abbiamo realizzato il nostro futuro in Cristo. E se non l'abbiamo fatto, siamo tra i più miserabili degli uomini, o tra gli uomini, gettando via così una grande salvezza. Se siamo sacerdoti, abbiamo anche l'autorità, se lo che sacerdoti siamo, di fare da tramite nei confronti dei peccatori. Lo continuiamo ad esserlo, e di quelli che sono senza speranza. Noi non offriamo più sacrifici di sangue, ma sacrifici spirituali, sta scritto. E cosa sono i sacrifici spirituali? Abbiamo visto. Offriamo sacrifici di lode al Signore. Quando ci incontriamo, il venire al culto, cari fratelli e sorelle, è un'offerta, è un sacrificio spirituale, il venire al culto. E sono cose gradite a Dio. Quindi offriamo un sacrificio di lode con labbra riconoscenti, riconoscendo in preghiera e in ogni cosa quello che Dio ha fatto per noi. Quindi non ci chiede più niente, se non questa riconoscente, questo riconoscere in continuazione quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché dobbiamo amare con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi. Se non è così, è perché non abbiamo capito da che parte siamo. Stiamo. E nel tabernacolo i sacrifici venivano offerti sempre. Sempre. Ogni giorno. Dio ti ha fatto riconoscere ciò che è bene, dice il profeta Michea. Ora, anche oggi, il Signore ti chiama a scendere dal piedistallo che ti sei creato, che traballa. Prendi coscienza di chi sei, perché se non prendi coscienza equivale a non essere. E quindi non essere, ahimè, rigettato nel giorno del Signore. Amen.